Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Benvenuti, benvenuti a Carta vetrata, Fabrizio Patriarca con voi, Michele Lucas alla regia e subito Gabriele Sabatini con il sommario.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi avremo Enrico Emilitri come tutte le domeniche, che in collegamento da Malosco ci ricostruisce la storia bimillenaria dei Kevsureti, un popolo georgiano apparentemente estinti ma che in realtà sono stati riscoperti, addirittura sembra che abbiano origine dai crociati. Ci raggiungerà poi Alberto Gatti. Alberto Gatti, come ha detto qui in studio, intervisterà Nicola Vassallo sul suo recente libro intervista con Anna Longo, illustrato da Francesca Biasettonna. Parliamo di Conversazioni, uscito per le edizioni Mimesis.
Nonché Matteo Marchesini col suo libro candidato al premio Strega.
Atti mancanti di Voland. Alla fine Marco Carrara ci farà una relazione sul successo ottenuto dallo Steam Camp 2013, di cui abbiamo già parlato in una delle scorse puntate, e poi con chi concludiamo?
Col solito amico Cristiano Draghi da Rovigo. Bene.
Cristiano Draghi che ci parlerà di Vinitaly, ma tra pochissimi secondi avremo Giovanni Pacchiano con un commento su A sud del confine, a ovest del sole. A tra poco.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Carta vetrata con gli indispensabili, i libri che non potete non leggere. Buongiorno a Giovanni Pacchiano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci qua con Murakami Haruki.
Sì, il titolo è A sud del confine, a ovest del sole. L'editore, come al solito, è Einaudi. Sono 204 pagine e costa 20 euro. Ma io questa volta vorrei cominciare invertendo i termini. In una nostra conversazione privata tu mi avevi detto che avevi non qualche perplessità su Murakami Haruki, ma perlomeno non avevi un penchant molto forte.
Non una predilezione particolare, ecco. Giovanni.
E vuoi spiegare perché? Che poi io cerco di convincerti del contrario.
Guarda, mi sono letto il libro questa settimana, non avevo l'edizione del 92, quindi ho preso quella nuova. Sì, devo dire, io trovo Murakami uno scrittore capace di grande leggerezza, di scavo psicologico, però poi forse sarà anche un problema dovuto alla traduzione dal giapponese. So che lui per molto tempo è stato tradotto dall'inglese, non dal giapponese. Però insomma, ecco, non ha una lingua che mi attizzi particolarmente, diciamo così.
Lo so, perché tu come scrittore viceversa hai un'attenzione particolare alla lingua, attenzione che io assolutamente condivido, perché l'avevamo già detto un'altra volta, un romanzo senza uno stile è come una persona a cui cavi gli occhi, no? E non riesci a identificarla. Però in questo caso si tratta di traduzioni, e con le traduzioni io ci vado sempre molto cauto.
Vero.
A me sembra che questa storia, che riassumo brevissimamente, perché è la storia di un innamoramento che dura praticamente più di 30 anni, perché il ragazzino Jaime conosce a scuola Shimamoto, che è una sua coetanea, è una bella bambina che però zoppica, che ha avuto la poliomielite, poi la perde di vista. La pensa però sempre, altre donne, a un certo punto si sposa, e poi quando lui ha 37 anni ed è gestore di due jazz club, gestore ricco, tra l'altro supportato da un socio ricco, un industriale, un maneggione, non so che cosa, una sera vede questa donna bellissima che entra nel suo club, ordina un daiquiri, tutti la guardano, lui non la riconosce, alla fine sarà lei che si avvicinerà a lui e dirà: ma come, non mi riconosci, sono Shimamoto, eccetera eccetera. Poi succederanno diverse cose, ma a me pare che questa storia romantica rappresenti quella parte del meglio di Murakami Haruki, perché secondo me Murakami Haruki ha due versanti. Uno è quello di Tokyo Blues, Dance Dance Dance, e di questo libro qua, cioè il versante in cui una trama a forte intrigo è poi attraversata da una vena sentimentale romantica molto forte. Questo a me piace molto perché ti coinvolge, ti appassiona, a un certo punto ti commuove anche. Poi invece c'è una vena che io trovo meno felice, che è quella per esempio del suo ultimo e monumentale romanzo, il Q84, che ha delle parti molto belle, però è molto lungo, è verboso, ed è la verbosità, secondo me, che incombe sempre sui libri di Murakami. Qui no. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Secondo me Murakami Haruki riesce meglio nei libri corti. Nei libri corti dove comunque ci sono due personaggi che si amano, stop, punto e basta, oppure un personaggio, come in questo caso Jaime, che fantastica su un amore che ha perso, perché quando è bambino di 12 anni riesce come massimo obiettivo a prendere per mano la bambina per 10 secondi, ma il ricordo di quella mano calda gli rimarrà poi nella mente.
Lo accompagna,
poi,
sì.
L'accompagna, certo. Poi la ritrova a 37 anni. Succedono delle cose che non sto a raccontare, e poi succedono altre cose per cui questo sogno romantico continuerà a essere tale, ma gli avrà segnato tutta la vita. Non so, secondo me c'è una tradizione alle spalle, che è quella del grande romanzo dell'Ottocento, per le parti in cui il grande romanzo dell'Ottocento, più che essere realistico, è viceversa romantico. Lui questo filone poi lo mescola negli altri libri ad altri filoni che a me sembrano meno convincenti.
Sai, forse Giovanni, tu hai ragione, probabilmente Murakami riesce meglio nella misura corta, perché lì deve impedirsi quelle impennate nel surreale, nell'onirico, resta su questo realismo di Marco Romanti.
Sì, infatti Dance 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 è un romanzo limite, perché c'è anche una parte surreale, però
c'è una battuta molto bella, se ti ricordi, nel romanzo, a me ha colpito particolarmente, quando lui discute con questa ragazza che studia farmacia. E la ragazza spiega il motivo dei suoi studi dicendo: beh, sai, non è romantica come l'astronomia, la farmacia, non è drammatica come la medicina, però ha un suo interesse particolare, insomma, qualche cosa di nascosto, di segreto. Ecco, questa tensione fra il romanticismo e la drammaticità, no? Non credo l'abbia messa lì per caso.
No, ma anche perché lui, secondo me, è maestro del dettaglio. Provando a rileggere il libro, perché questo è un libro che ho letto due volte, meritava due letture, tu vedi che lui sul dettaglio è assolutamente attentissimo e imbattibile. A volte in altri libri quello che gli manca è la struttura complessiva. Per esempio, questo è un libro facile, ma non potrebbe essere più lungo, perché è condotto sempre in prima persona, cioè c'è lui narrante che narra la storia vista tutta dal suo punto di vista. Ma immaginati se questo libro, invece che 200 pagine, fosse stato di 400 pagine. Tenere oggi 400 pagine con un unico punto di vista e un unico narrante, alla fine diventa, secondo me, impossibile da reggere.
Sì, anche infatti, se ne so qualcosa.
Sì, immagino.
Senti, invece voglio segnalarti, a proposito di dettagli e di Murakami, maestro di dettagli, sai questi suoi giochi continui con la lingua inglese? Lui ne fa spessissimo con le canzoni. Sì. Volevo segnalarti una cosa. Ho trovato, c'è questo personaggio nel libro, che si chiama Izumi, però il fatto è che in giapponese la U non si pronuncia quasi mai, quindi il nome si pronuncia It's Me, che suona un po' come l'inglese It's Me, e non a caso è il personaggio che permette a lui di riconoscersi, di specchiarsi, insomma, in tutta la sua parte deteriore.
Sì, infatti è anche il personaggio che lui poi a un certo punto tradisce e abbandona, per cui va con la cugina, lei non lo vuole vedere più, e poi questa è una scena molto bella, lui a distanza di molti anni la rivedrà in un taxi, lei è seduta dietro, guarda dal finestrino posteriore con uno sguardo fisso e atono, lui fa picchietta sul vetro ma lei non si muove, come se in un certo senso lui verificasse dopo tanti anni di averle rovinato la vita. Ma c'è il motivo della colpa in Murakami, un altro motivo importante, non so da chi diamine l'abbia preso, mi viene persino in mente che l'abbia preso da Dostoevsky, ma lo dico così un po' alla garibaldina.
Può darsi, tra l'altro, sai, per chi conosce un po' la città di Tokyo, l'ambientazione a Aoyama, diciamo, è un po' la Parioli di Tokyo, quindi una zona molto tranquilla, particolarmente adatta a nascondere questi drammi. Particolarmente adatta a fare da contrasto a questi drammi, sì, che sono raccontati nel libro.
Ma anche il jazz club, dove si svolge una parte non piccolissima della vicenda, rappresenta questo ambiente chiuso, protetto, ovattato, dove si suonano vecchie canzoni di Duke Ellington al piano e dove sembra che il dolore e la morte non possano mai entrare. E poi ecco che arriva questa persona a più facce, Shimamoto, perché Shimamoto della sua vita non racconterà mai nulla a lui. Lei sembra ricca, piena di gioielli, misteriosa, compare e scompare, lui non sa dove abita. Dai, questo è un bel personaggio romantico.
Vero, verissimo, verissimo. Giovanni, ricordiamo gli estremi del libro e poi ci salutiamo.
Ma molto volentieri. Murakami Haruki, che probabilmente è il più importante autore giapponese oggi, il titolo è A sud del confine, a ovest del sole. Questo è un libro del 92, attenzione, è il Murakami Haruki migliore. L'editore Einaudi, sono 204 pagine, per 20 euro sarà tutto vostro.
Giovanni, un saluto a te e ai nostri ascoltatori.
Ciao, ciao a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, io sono Gabriele Sabatini e siamo in collegamento da Malosco con Enrico Emilitri, che quest'oggi ricostruisce l'incredibile storia bimillenaria dei Kevsureti, un popolo georgiano misterioso. Buongiorno Enrico, benvenuto.
Ciao Gabriele, ciao a tutti agli amici di Carta Vetrata di Radio Città Futura. Dunque, innanzitutto cominciamo col dire che Kevsureti in realtà è la regione, che significa il luogo delle valli, perché come anche qui in Trentino, specie in Val di Non, è il luogo della confluenza di diverse valli laterali, cioè ci sono tutte queste valli che si incrociano su questa specie di altopiano che appunto forma una regione abbastanza vasta nel nord-est della Georgia, confine con la Cecenia. Ecco, questo Kevsureti era stato abitato da un'antica popolazione che già prima del 1000 si era convertita al cristianesimo e poi durante, dicono, la prima crociata, una colonna di crociati diretti a Gerusalemme si è persa in queste zone, per sfuggire ai musulmani, all'accerchiamento musulmano si è rifugiata in questa zona, non potendo più andare avanti né tornare indietro, si sono fusi con la popolazione locale, dando origine a questa cultura, a questa identità, che ne hanno fatti di guerrieri di professione che per lungo tempo hanno servito i re georgiani sino all'inizio dell'Ottocento. Poi con l'annessione dell'impero russo e successivamente l'Unione Sovietica si sono poi chiusi in se stessi, e continuando comunque con queste tradizioni ancestrali, tanto che lo stesso autore dell'articolo che appare sul numero 19 di History BBC, di edizione italiana, cioè Antonio Ratti, uh-huh, a un certo punto erano divenuti appunto la guardia personale di questi re georgiani, ma soprattutto all'inizio della prima guerra mondiale, nell'aprile del 15, si sono presentati con le loro armature, con le loro spade, con i loro scudi davanti al palazzo del governatore a Tbilisi, chiedendo di partecipare alla prima guerra mondiale, che nel caso dell'impero ottomano era stato proclamata a settembre del 14, certo. Quindi questi hanno saputo la cosa oltre sei mesi dopo, certo. Anche perché d'inverno questa regione è completamente isolata, tanto più che i sovietici a un certo punto negli anni 20-30 fecero una strada che collegava i Kevsureti al resto della Georgia, quindi al mondo. Poi, finita la seconda guerra mondiale, negli anni 50, a un certo punto il governo sovietico ha deciso di espellere questa comunità da Kevsureti, perché diceva che insomma non era possibile organicamente che questi qua continuassero a vivere isolati dal resto del mondo, e quindi a un certo punto ha detto: no, adesso è gente mia, adesso dovete uscire, non potete chiudervi in gabbia per l'eternità. E quindi li ha completamente espulsi. Il problema è che nel giro di mezzo secolo questo popolo è completamente scomparso, perché o si è fuso oppure si è disperso proprio, cioè a un certo punto è scomparso completamente. In ogni caso era un popolo che era comunque destinato a estinguersi, perché è uno di quei popoli che a furia di restare isolato si estingue, cioè si sarebbe estinto comunque. Cioè i sovietici hanno solo accelerato il processo, ma in realtà per fare un paragone, come i samaritani in Israele. Oggi di samaritani ne esistono poco meno di 1000, sono un popolo destinato, certo, all'estinzione.
Sì, leggo tra l'altro su una enciclopedia geografica che il Kefsureti oggi è una regione di 1000 km quadrati circa ed ha 3200 abitanti, quindi una densità di circa 3 abitanti per chilometro quadrato, quindi in effetti una regione quasi per nulla popolata. Questo popolo di cosa viveva e aveva costruito delle città? C'era immaginiamo sulle montagne magari un sistema di roccaforti collegate l'una con l'altra?
Sì, era una società eminentemente guerriera, perché ovviamente per tradizione crociata avevano questa tradizione guerriera, però erano anche contadini e pastori, cioè in realtà leggevo qui sull'articolo, ce l'ho davanti, perché ovviamente non è che non me lo sono studiato, però per evitare equivoci, appunto qui dice che a un certo punto era tradizione ancestrale, per come iniziazione, fare questi duelli, no, eccetera. Se uno veniva ferito gravemente, diceva ti ammazzo, eccetera, no, si dovevano pagare per esempio in buoi o in genere alimentare, cioè c'era un'ammenda da pagare, cioè non si poteva andare oltre un certo limite, chiaro. Quindi vivevano essenzialmente di tradizioni guerriere, però erano anche contadini e pastori, e comunque sì, c'erano delle città, insomma chiamarle città nel senso proprio secondo il nostro metro, certo, è piuttosto, diciamo che erano come il nostro qui per esempio, tanto per fare paragone, Malosco, Fondo, cioè quindi centri piuttosto medio piccoli, anche Cles per esempio non so se andava oltre 6.000 abitanti, cioè era difficile trovare città molto numerose, perché anche perché era una regione molto arida e poi appunto inerpicati su sulle montagne, certo, non è che potevi fare tante estensioni. Comunque,
ci sai dire qualcosa, Enrico, su questa regione oggi? Perché hai parlato di un confine con la Cecenia, quindi tutti
sì,
immaginiamo
qui dice
una regione calda
che copre un'area di 1050 km. Quindi,
e immagini che sia possibile oggi pensare magari a qualche italiano che possa andare a fare turismo da quelle parti?
Ma qui dice che in effetti ci sono diversi turisti che tutti gli anni, cioè c'è la possibilità, certo è dura, bisogna avere una jeep, eccetera, e farsi una bella sfacchinata, fino a un certo punto ci arrivi in jeep, poi dopo deve andare a piedi, però c'è una sola pista tagliata nelle montagne dai sovietici, e quando pensi alla fine di questa sfacchinata si vede un panorama stupendo, cioè una cosa incredibile. Comunque turisti a quanto pare ce ne sono che vanno nelle Kefsureti, proprio è una, dicono che è bellissimo come posto, quindi è probabile che qualche italiano ci sia stato. Qui dice appunto che comunque è abbastanza visitato, quindi ed è visitabile. Quindi, senz'altro, io non ci sono mai stato, però sarei curioso di andarci un giorno o l'altro.
Ma insomma, tu mi sembra che ti stia appassionando a questi argomenti. E poi comunque probabilmente sui panorami del Caucaso ti ritroveresti anche un po' a casa in qualche modo.
Ci sono delle analogie in un certo senso. Cioè, qui chiaramente non sono così aspri, eccetera. Cioè sì, ci sono i canyons, però chiaramente essendo il nostro una crocro, una valle glaciale, proprio anche morenica, è abbastanza ingentilito. È certo che è una zona molto bella. Potrebbe venire un giorno o l'altro, potrei anche andarci a vedere un po', perché mi incuriosisce, anche perché comunque quando ci sono dei popoli scomparsi, comunque qui dice che appunto è stato preparato anche un museo, c'è un piccolo museo in zona dove sono state raccolte tutte le testimonianze, qui addirittura c'è una foto proprio con un'armatura, degli scudi, delle spade, tanto più che ancora appunto alla metà del Novecento, che questo popolo non era sconosciuto, c'erano i viaggiatori, degli studiosi che andavano proprio a studiare, cioè si erano inoltrati e avevano studiato molto vicino.
In qualche modo tu ci stai dicendo che è stata un po' la politica sovietica a segnare la fine di questa popolazione, cioè
sì, diciamo che ha dato colpo di grazia, in ogni caso erano destinati,
se erano sulla via del declino, comunque l'imposizione da Mosca di doversi aprire, di dover anche forse per questioni geopolitiche, Mosca ha cercato magari di creare dell'unione tra i popoli del Caucaso e ha segnato un po' la fine delle peculiarità di questa regione. Enrico, noi ti dobbiamo salutare, il nostro tempo è terminato.
Sì, lo so. Ho parlato un po' troppo forse,
no,
ma del resto l'argomento lo
è un piacere ascoltarti e ha incuriosito sicuramente. Alla prossima, grazie.
Ciao, grazie.
carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ho preso la linea dagli amici Gabriele Sabatini e Fabrizio Patriarca per parlare con una donna particolare, una donna che mi ha subito affascinato per la sua attenzione ai sistemi complessi, alla maieutica, ma non solo. Possiamo dire la filosofia a 360 gradi non ha segreti per lei, ma non solo non ha segreti. Lei scrive e immagina nuovi sistemi, quindi possiamo dire è veramente una filosofa. E come filosofa ha scritto, nella vecchia tradizione del parlare, del confrontarsi, del conversare, delle conversazioni con Anna Longo. Stiamo parlando della più giovane professoressa ordinaria di filosofia all'Università di Genova, ma dell'astro nascente della filosofia italiana, Nicla Vassallo. Ben arrivata a Carta Vetrata.
Buongiorno, grazie.
Ecco, Nicla è genovese, vive in questa città molto particolare, tanto cara al nostro regista Michele Lucas, che è tifoso anche della sua squadra più antica, non diciamo quale, ma per chi è di Genova sa chi è la più antica, e che si è peritata di parlare di filosofia, non solo ai filosofi, ma a chi la filosofia la ama. E possiamo dire che di persone che amano la filosofia ce ne sono veramente tante e stanno aumentando. Ecco, Nicla, come tu scrivi, come tu parli ai tuoi studenti conversando, ti è capitato di fare lo stesso quindi con i tuoi lettori, che non sono studenti. Cosa è successo?
È nata un'esigenza civile, in un momento storico di grande sofferenza intellettuale nel nostro paese. Nel nostro paese si ragiona molto poco e si ragiona molto poco con la propria testa. E di conseguenza ho ritenuto per la prima volta necessario scrivere un libro di divulgazione, di alta divulgazione, mostrando che il miglior modo non è parlare o parlarsi addosso, ma conversare e ragionare assieme, perché solo così riusciamo a arrivare da qualche parte che sia un indice anche della nostra umanità.
L'interazione con un interlocutore di buon livello, anzi direi di alto livello, come Anna Longo, ha portato la discussione ad altissime vette e nello stesso tempo c'è stato però un lavoro da parte sicuramente della casa editrice, di tutti e due gli interlocutori, di tarare il livello su un livello comunque né troppo divulgativo, e lì mi è piaciuto molto che Nicla ci tenesse a sottolineare che la divulgazione è sempre limitata, perché divulgare in italiano, in Italia, ahimè, significa a volte semplificare un po' troppo, quindi buttare un po' in caciara, si direbbe, alla Quark, come fa Piero Angela, qualcosa di un po' eccessivamente semplificato, ma dall'altra parte neanche fare un libro solo per addetti ai lavori, perché questo non è assolutamente un libro per addetti ai lavori. Facciamo gli auguri a questa casa editrice, che non abbiamo ancora detto, la Mimesis, che ha avuto il coraggio di impegnarsi in un'avventura così sul filo, ecco, un libro di confine, di borderline, potremmo dire, tra quello che è un libro di saggistica universitaria, accademica, e quello che è invece un libro per tutti, ma senza diventare la divulgazione spicciola che non interessa poi alla fine che persone poco preparate, ecco, possiamo dire così?
Sì, sì, sono d'accordo. Tra l'altro la casa editrice, che è Mimesis, ha pubblicato le conversazioni nella collana Volto, e risulto il primo volto femminile di questa collana italiana, il terzo volto in assoluto nel panorama mondiale. Ho deciso, diciamo, di invece che fare alta filosofia, mostrare il mio volto divulgativo, l'abbiamo in qualche modo detto prima, ma vorrei precisare anche sulle tematiche che abbiamo scelto di affrontare.
Ti prego, diccele.
Che sono filosofare, la prima, perché è necessario che si capisca cos'è la buona filosofia, che non è né la retorica né la filosofia narcisistica,
la logomachia,
né il filosofo che ha in mano la verità, ecco. Il secondo tema tratta della conoscenza, perché ritengo che con Aristotele, non solo con lui, che se non conosciamo non siamo esseri umani, che è nella nostra natura aspirare a conoscere. La terza invece riguarda il testimoniare, la testimonianza, tema poco affrontato in Italia, che io a mia volta ho affrontato in un precedente volume, per sentito dire, uscito da Feltrinelli. Testimonianza che è cruciale, il termine oggi ci rimanda al tribunale in Italia, però quando invece lo usiamo tecnicamente all'estero significa trasmettere conoscenza, per cui facciamo vedere nella nostra conversazione i rischi e i vantaggi di alcune trasmissioni di conoscenza di diversi tipi, in cui noi possiamo trasmettere conoscenza fino ad arrivare al problema che oggi ci pare cruciale, che è quello della trasmissione della conoscenza attraverso internet. La quarta conversazione concerne altro tema di mia competenza, donne, uomini e stereotipi, tema particolarmente attuale in un paese come il nostro, in cui siamo classificati all'ottantesimo posto nel cosiddetto gender gap, il divario che esiste tra in termini di uguaglianza tra donne e uomini. L'ultima, che deriva dalla precedente, invece affronta il tema della sessualità, una sessualità contrapposta al cosiddetto e banale far sesso, in un momento in cui il nuovo storico in Italia abbiamo assistito, perlomeno negli ultimi anni, alla banalizzazione della sessualità.
Benissimo, allora possiamo dire che questo libro, queste conversazioni uscite per Mimesis, sono rinnovare i dialoghi di Platone con la freschezza e la gioventù di una filosofa del calibro di Nicola Vassallo. Rinnovare e proporre una sua discussione, un suo approfondimento confidenziale, dove la parola confidenziale non deve ricordare ai nostri ascoltatori quel giornale settimanale periodico per donne che non ci interessa assolutamente, ma proprio il contrario, l'intimità di dire rispetto anche te che mi ascolti. Non sono solo un maestro, come ovviamente è Nicola Vassallo, ma sono anche una persona che ti vuole parlare in modo intimo, in modo, potremmo dire, fraterno. Sei d'accordo?
Sono d'accordo in più di un senso, perché la filosofia come nasce con Socrate, almeno la filosofia come la intendo io, è una filosofia che ogni volta che ottiene una risposta solleva un altro dubbio. Per questo dopo molti, molti anni noi possiamo e dobbiamo continuare a fare filosofia, perché non la filosofia fatta bene non deve giungere, non può giungere a risposte definitive. La filosofia dogmatica è poco interessante e chiude la mente ai lettori, per quanto purtroppo riesca a affascinarne anche troppi. Ed è una filosofia pericolosa, la filosofia dogmatica, per cui stare prestare attenzione al lettore e cercare di far sì che a ogni mia risposta della mia filosofia corrisponda la possibilità che il lettore sollevi un suo dubbio o sollevi una domanda sia che riguardi il suo privato sia che riguardi il suo pubblico rispetto alle tematiche trattate di cui sono competente, è stato uno degli obiettivi per cui questo libro è stato scritto.
Benissimo, allora ringraziamo ancora tantissimo Nicola Vassallo e chiediamo a questo punto di intervenire a una persona che conosco veramente da tanti anni e che si è cimentata in un lavoro difficilissimo nell'illustrare le idee. Perché gli oggetti siamo un po' tutti capaci. Pronto? In qualche modo. Pronto, Francesca? Stavo presentando ai nostri ascoltatori. Stavo dicendo la difficoltà. Francesca Biasettoni, illustratrice, artista, esperta di scrittura, di calligrafia, studiato in Iran, a Teheran, insomma si è cimentata veramente con i più grandi maestri della calligrafia. Ebbene, dicevo, Francesca Biasettoni in questo libro interviene con la sua arte, anche lei artista in un modo naturalmente diverso da quello degli scrittori o dei filosofi, che anche lì possiamo dire che il mestiere delle armi lo posseggono e hanno una creatività molto particolare. Francesca invece usa il segno, in qualche modo è ancora ancorata alla forza pittorica delle sanguigne, delle incisioni, non è un'astratta. Ma che cosa fa? Sfida se stessa e parte dalle idee astratte, dalla filosofia, per realizzare delle immagini figurate. Quindi fa esattamente l'opposto dei pittori che si cimentano nell'astratto, partendo dal reale lo scompongono. Lei invece, partendo dall'irreale, da quello che segretamente nasce solo all'interno della testa di un filosofo o di una filosofa come Nicola Vassallo, e lo raffigura. Cerchiamo, Francesca, di spiegare la difficoltà di questo lavoro ai nostri ascoltatori e di far immaginare, anche purtroppo non abbiamo le immagini, come hai rappresentato queste conversazioni.
Allora, io devo dire che ho raccolto molto felicemente l'invito di Nicola Vassallo a realizzare delle illustrazioni per il suo volume, e per me è stata anche l'occasione di leggere un libro proprio per la sua qualità divulgativa, finalmente aveva questo volume, per conoscere un po' meglio il suo lavoro. Ho accolto con entusiasmo questa proposta e pensando di poter attingere alle mie diverse professionalità o di calligrafa o di illustratrice, quindi pensavo di avere molte carte da giocare e mi sono resa conto abbastanza presto che era piuttosto difficile rendere in immagine quelli che sono i contenuti di questo libro. Intanto mi sono accorta, cioè, avevo un limite che era quello del colore, non potevo usare colore, non potevo usare quella che è la calligrafia che
è il tuo forte,
che è il mio forte, perché diciamo che a parte quella che è la calligrafia utilizzando modelli storici, invece utilizzando quelli che sono i segni astratti, che poi è il mio lavoro che faccio al di là dei lavori di committenza, Nicola Vassallo mi li ha un po' contestati dicendo che ingarmugliavano un po' i concetti. La filosofia è un discorso chiaro.
Anche qui il dialogo, quindi, anche qui non sei stata lasciata da sola.
No, non sono stata lasciata da sola ci siamo confrontate parecchio su come risolvere questa cosa. Insomma, cominciamo a trovarmi un po' in difficoltà perché il segno astratto non combinava con quel contenuto del libro, con la filosofia. E quindi sono tornata all'illustrazione, dovendo appunto rinunciare al colore, e quindi ho fatto riferimento a quello che è semplicemente, tra virgolette, questo libro, quindi una conversazione fra due persone che si confrontano su alcuni argomenti. Quindi in punta di pennino, comunque usando uno strumento calligrafico e con delle piccole macchie d'inchiostro, ho ritratto queste persone che dialogano appunto fra di loro.
Possiamo dire che ne è uscito fuori un libro scritto a due mani e a un pennino.
Esatto, ho sei mani.
Ho sei mani, giusto, perché poi si impastano alla materia dell'opera, un po' come qualcosa di cretaceo. Ma torniamo alla tua arte, perché a noi interessa molto sapere quanto fra donne si riesce anche ad avere intonazioni comuni con strumenti così diversi, appunto, come la scrittura e il disegno, perché non sembra, ma siete molto lontane.
No, no, siamo molto lontane, ma poi questo è il bello di fare una strada che non si conosce, quindi si cerca la soluzione ci si confronta, ognuno mette in campo i suoi strumenti, le sue specialità e si cerca di costruire un prodotto insieme, una cosa comune.
Direi molto interessante, il risultato è sotto gli occhi di tutti, il libro sta avendo un enorme successo e vi auguriamo magari che questa formula di questo volto, di questa collana I Volti, che possa magari essere imitata in una nuova conversazione, chissà, potrebbe essere un inizio di una lunga serie, di una bella collaborazione a tre. Che ne pensi?
A me piacerebbe assolutamente, se la professoressa Vassallo farà qualcosa di ancora possibile per me, insomma, che riesco a prestare la mia mano, lo farò sicuramente con piacere, ecco.
Quindi una graphic philosophy novel.
più o meno, sì.
Grazie ancora a voi due, Nicla Vassallo, ricordiamola, che ha dialogato in questo libro con Anna Longo, e Francesca Biasetton, che lo ha creato sotto il profilo artistico delle immagini. Vi diamo appuntamento al più presto, quando magari questo terzetto rinnoverà la sua avventura con un nuovo titolo.
Arrivederci e speriamo di incontrarci presto con un nuovo progetto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a Matteo Marchesini. Matteo Marchesini è un caro amico, possiamo dire che ci conosciamo da tanti anni, ci frequentiamo su Bologna e l'ho scoperto prima di tutto come poeta, un grande poeta tra i più interessanti del panorama italiano. Dopo la poesia, Matteo si è dedicato alla critica letteraria e con me hai pubblicato un titolo che possiamo definire in qualche modo rappresentativo di tanti anni di esperienza nel mondo della poesia.
Sì, grazie intanto per l'invito. Sì, questo titolo è Poesia senza gergo sugli scrittori in versi del 2000.
Da poeta a poeta ti sei confrontato con gli amici,
È un tentativo di mappare la poesia italiana degli ultimi decenni. Manca forse una mappa esauriente, esaustiva. Io ho fatto alcuni nomi, ho tentato di farli spiccare su un panorama non sempre confortante. Tu dicevi poeta e critico, ci sono diciamo tre tipi di scrittura che in me sono sempre andati a rotazione: la poesia, la critica e la narrativa, insomma, quindi sono un po' tutti legati da sempre.
Sono legati, ma sono anche in qualche modo delle evoluzioni della tua complessità, perché Matteo Marchesini è sicuramente prima di tutto un personaggio, un vero artista che rappresenta nelle forme che sono appunto prima di tutto la poesia, poi la critica, un'esigenza, un dovere di comunicare le sue emozioni, le sue sensibilità, il suo modo di intendere l'arte, perché qui stiamo veramente parlando di arte, non è più modo e conoscenza di utilizzo dei rudimenti letterari, critici, stilistici, ma c'è l'estro, c'è la creatività, quell'esprit magico che fa in modo che adesso Matteo è approdato anche alla narrativa.
Sì, appunto, la narrativa l'ho sempre in qualche modo coltivata, ma è vero che non avevo mai scritto un romanzo, quindi quest'anno, un mese fa, non di più, è uscito per l'editore Voland Atti Mancati, che l'editore presenta allo Strega. Di questo investimento sono molto contento.
Ti facciamo tanti in bocca al lupo per entrare nella dozzina, lo sapremo fra qualche giorno.
In ogni caso io sono già contento del fatto che l'editore abbia voluto investire e voglia investire su questo libro. È un romanzo breve, molto serrato, insomma mi interessa per varie ragioni di più la narrativa breve. Ho sempre scritto racconti, racconti lunghi, condensati di romanzi, potrei definirli. Questo è poco più di 100 pagine e vediamo come va. Insomma, ci sono temi, adesso per accennare alle cose che tu hai detto all'inizio, ci sono temi che in modo evidente ritornano nella mia poesia e nella narrativa e anche nella riflessione saggistica. Lo notava ieri sera a una presentazione di Atti Mancati proprio Paolo Di Paolo. È vero, c'è una coerenza, credo, non so se buona o cattiva, nei diversi tipi di scrittura che pratico.
Possiamo dire che esiste anche una rappresentazione di un universo letterario che, benché Matteo Marchesini sia una persona riservata, che vive a Bologna e possiamo dire si muove anche abbastanza poco, non ha dimestichezza con gli aeroplani, con le navi, con i treni, come tanti scrittori italiani che forse eccedono anche in questo presenzialismo, no? Diventano qualcosa di diverso da quello che è lo scrittore. Quando scrivono ci domandiamo tutti, no? Visto che sono dappertutto, ovunque. Invece Matteo è una persona che si prende il suo tempo, decide di avere anche una pudicizia che secondo noi è anche apprezzabile. Ecco, l'ambiente letterario però lo tiene a bada e viceversa lo osserva. In particolare c'è un personaggio che è anche entrato nel romanzo, che è il massimo critico italiano, possiamo dirlo, Alfonso Berardinelli. C'è anche lui in questo tuo libro.
Ma è stato detto dai recensori, è stato detto esplicitamente da Massimo Onofri in una bella recensione su Avvenire, è stato detto anche da Goffredo Fofi in una bella recensione su Internazionale del romanzo. Ci sono sicuramente in un personaggio di questo libro, che si chiama Bernardo Pagi, dei pezzi di Alfonso Berardinelli, non c'è dubbio. Ci sono dei pezzi di tante cose, in realtà. È chiaro che Bernardo non è Berardinelli del tutto, così come altri amici troveranno pezzi delle loro vite strumentalizzate, diciamo così, vampirizzate.
Vabbè,
come
il tuo mestiere,
come inevitabilmente un narratore
mestiere,
deve, come
certo.
Inevitabilmente un narratore deve fare, insomma,
per... se non lo fa sbaglia.
Certo, parla delle cose che conosce, diciamo. Quindi sì, è un romanzo in cui, nonostante sia un romanzo per certi versi di suspense, in cui succedono delle cose, però è anche un romanzo in cui si parla di letteratura, perché i personaggi di cui parlo sono personaggi che si occupano nella loro vita di letteratura.
Benissimo, allora, prima di tutto abbiamo parlato del poeta, poi abbiamo parlato del critico, ora abbiamo concluso con il narratore, però abbiamo anche il giornalista. Due parole su questo, perché la tua collaborazione col Foglio ormai è di quasi un paio d'anni.
Sì, esattamente.
Poi col Corriere della Sera, l'edizione di Bologna, insomma... C'è anche questa militanza, questo osservare il quotidiano. Possiamo dire un po' ai grandi giornalisti, a Vergani, non so, a chi ti rifai per questo tipo di scrittura quotidiana,
non saprei.
L'impegno quotidiano.
Specifico che sono tipi di scrittura molto diversi,
esatto.
E forse questo mi fa bene, nel senso che per le pagine bolognesi del Corriere della Sera io faccio, tengo rubriche che stanno un po' tra la letteratura e la cronaca cittadina. Ogni tanto faccio anche dei reportage sui senza casa, sugli studenti, su altro. E mentre invece sul Foglio si sfoga, diciamo, una mia vocazione, che è in parte quella critica, perché il Foglio, soprattutto nell'inserto del sabato, ma anche nella seconda pagina, in questa seconda pagina straordinaria ed eclettica che ha il Foglio, permette di scrivere dei veri e propri piccoli o grandi, lunghi o brevi saggi critici. Però con una componente in più, cioè di critica non solo della letteratura ma del costume.
Che ti avvicina addirittura a Pasolini, questo lo sai.
Beh, questo non...
Io non oso farlo perché siamo troppo amici,
so.
Sembra che lo faccio così.
Non lo so, però
piaggeria,
ecco,
ma c'è questo impegno corsaro, ecco.
Però diciamo che il Foglio lo permette,
ed è
mi dà una grande possibilità. Poi ci sono cose ancora diverse che faccio sul Sole 24 Ore, che sono soprattutto recensioni, quindi... più specificatamente critiche ad alcuni testi, ma a volte anche panoramiche sulla poesia o addirittura qualche volta sui saggi e sulla narrativa. Quindi sì, sono tipi di scrittura diversa che in parte hanno a che fare con la mia attività di critico, ma che sforano verso, diciamo, la critica della cultura e del costume, che è una mia, non so se vocazione, ma comunque una cosa che ho sempre fatto e che mi piace fare, perché amo la scrittura in senso lato satirica, mista, diciamo.
cari ascoltatori, avrete capito che abbiamo ai nostri microfoni un personaggio complesso che rappresenta tante sfaccettature della cultura italiana nella sua migliore espressione e che merita di vincere il premio Strega. Naturalmente, perché chi partecipa deve vincere, quindi ti facciamo tanti in bocca al lupo e chissà che questa sorpresa grazie. Non faccia in modo che un premio un pochino decotto, abbiamo visto la polemica di Trevi, che può essere giustificata o meno, ma registra un malessere dei premi italiani, ebbene, si risollevi premiando chi? Premiando il nostro Matteo Marchesini. Ricordiamo il titolo del libro.
Il titolo del libro è Atti mancati, romanzo breve uscito da Voland.
A prestissimo, grazie ancora Matteo.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata con Fabrizio Patriarca, Michele Lucas alla regia, accanto a me l'immarcescibile, infrangibile, insindacabile Gabriele Sabatini, eccoti qua.
Eccomi qua.
E abbiamo al telefono per il nostro appuntamento settimanale Marco Carrara, che ci parlerà dell'enorme successo dello Steampunk Camp 2013. Buongiorno Marco.
Salve. Salve.
Allora Marco, è andata alla grande a quanto pare.
Sì, per tutti i problemi che c'erano stati, nel senso che Cittadella non è come dire il centro di Roma o di Milano. Gli spazi erano adeguati ma non enormi. Tra le varie cose è stato un grosso successo, perché abbiamo avuto a occhio, per i calcoli che ho fatto, perché distribuivo nei momenti in cui riuscivo ad avere un attimo di pausa, un volantino con indicati i nomi delle sale, il significato, Tsiolkovsky, Menabrea, Chiara Caselli, cose così, li ho distribuiti senza problemi un centinaio, dandoli da occhio penso a neanche un terzo delle persone. 300 persone a occhio non sono tante, però bisogna considerare quanto stavano, perché infatti il bello è che anche se la cifra, il numero di persone non è elevatissimo, perché eravamo in un posto un po' così a Cittadella, che non è esattamente il posto, non è esattamente al centro di tutte le vie di comunicazione d'Italia, diciamo, ecco.
Un po' decentrata, dai.
Esatto, un po' decentrata, cioè, per dire, se usi il tom-tom ti fa girare intorno impedendoti di entrare, perché c'è un bug. Infatti abbiamo dovuto mettere un avviso, c'è un bug, non puoi arrivare a Cittadella con tom-tom.
È quello che succede in Sardegna con Ploaghe nel Sassarese, che tu cerchi di allontanarti e alla fine ci sbatti di nuovo contro e c'è gente che si è persa lì e abita ancora lì in macchina e continua a girare.
Però cercando, in qualche modo rientra nello spirito dell'evento, no? Perché il tom-tom con i suoi tutti i micro circuiti non ha nulla di,
ecco,
di steam,
ecco.
Se usassimo dei tom-tom a ingranaggi in stile 800,
a occhio abbiamo avuto secondo me minimo 300, massimo 400 persone. Il bello è che era quanto stavano, perché non è che uno dice un eventino, arrivano, stanno qualche minuto, vedono che non c'è niente interessante, se ne vanno. Da noi ci sono stati una buona fetta di persone che è venuta entrambi i giorni, quindi già questo alza quanto gente c'è.
Quindi uno zoccolo duro di appassionati forti, diciamo.
Anche no, perché per dire il ricambio di gente in costume è stato elevato, ma c'era anche parecchia gente vestita normale, quindi che non erano proprio appassionati anche da parte estetica, venuti solo per curiosità.
Gabriele mi fa una faccia, si sta chiedendo se tu eri in costume.
Sì, avevo la divisa da ulano e la sciabola.
Oh, vedi.
E c'è anche una descrizione di questo. Sul Mattino di Padova è apparsa una descrizione del tuo abbigliamento. Si parlava anche in questo articolo che abbiamo rintracciato, del mercatino La Bigiotteria Bridge di One Off, un'azienda milanese, e pare che anche questa abbia riscosso una certa curiosità. Sono dei produttori appunto di monili in stile.
Il mercatino è andato molto bene, devo dire. Avevamo un numero piccolo di rivenditori, anche perché abbiamo usato la hall dell'albergo e più che tanto non puoi mettere tra i venditori esposizione. Però io ho parlato con tutti i negozianti e dicevano che i risultati sono stati molto buoni, gli incassi superiori alla media di altri eventi, e anche una ragazza che conosco, che vendeva il proprio fumetto autoprodotto, ha venduto numeri pari a quelli che ha venduto al Cartomics. Cioè, che noi siamo insignificanti.
Quello è un evento dedicato, un evento molto molto visitato. Lei,
noi, essendo sulla nicchia, essendo proprio votati a quel pubblico, ci è bastato molto meno gente per avere tantissima gente assieme. Dico un paio di numeri. Noi avevamo una sala da 50 posti per le conferenze principali. La presentazione dello Steampunk, che abbiamo ripetuto entrambi i giorni, tra l'altro fatta alle 10:20 del mattino, abbiamo sempre avuto almeno 40 persone. Io ho calcolato anche dalle foto che quando l'abbiamo fatta la prima giornata, sabato, siamo arrivati ad avere quasi 50 persone, con della gente in piedi dietro e qualche posto libero tra le fila. Quindi che buono, insomma, c'è gente che fa, cioè, anche autori abbastanza famosi che fanno presentazioni, le segnano agli amici, tutti quanti sì vengo, e poi sono in tre. Noi, quando certo. È andata male, in una conferenza c'erano 25 persone in quella con meno gente.
Marco, immagino che sull'onda del successo immaginerai già di bissare l'anno prossimo.
Allora, faremo sicuramente un bis nel 2014, questa volta con gli sponsor, perché il problema quest'anno è stato che c'è un evento simile a Roma la settimana prima. Questo ha incasinato un po' gli sponsor, ci sono saltati vari sponsor che hanno certi per difficoltà comunicative, tanto un problema che hanno subito anche gli altri, perché sono apparsi così e hanno incasinato la vita a tutti e due, insomma. E quindi senza sponsor stavolta, senza far pagare il biglietto, senza far pagare gli espositori, ancora più contenti perché hanno incassato più del solito e non hanno cacciato un euro. E quindi è stato un bel successo. Soprattutto la cosa interessante è che il pubblico attirato non era un pubblico di appassionati di narrativo o di fantascienza, era un pubblico generico interessato alle conferenze a tema storico, per lo più, e poi sì, anche allo steampunk, però erano interessati all'ambiente in generale, quindi non tanto appassionati e basta, ma tanta gente è venuta proprio per vedere che cos'era, per informarsi, per le conferenze storiche. E questa è una cosa utile, perché fa vedere che se si presentano argomenti apparentemente noiosi come la storia dell'informatica nel XIX secolo, la storia del costume vittoriano o una conferenza su Cappello che è divertente o cose qui, se li si presenta con l'idea però che la cultura sia qualcosa di divertente, non qualcosa di noioso, c'è comunque una buona affluenza, un po' come un po' il modo in cui si fanno, che so, certi stili documentari.
Certo, in qualche modo comunque si cerca di trovare una chiave un particolare per attirare l'attenzione in qualche modo.
Una grande formula, tra l'altro si contagiano, ecco, anche persone che non stanno nella ristretta cerchia degli appassionati.
Abbiamo dato lo stimolo del collegare, giustamente, del dire steampunk, ok, ci venite perché magari siete appassionati o non lo siete ma vi incuriosisce, però poi che cosa c'è dietro? E dietro c'erano tutte le conferenze storiche, quindi un po' il tema dell'attirare, certo, con una cosa per mostrare che quella cosa non si limita a incollarsi due rotelle addosso. Quella cosa è tutto altro, perché il nostro tema era dimostrare che non puoi fare steampunk senza una quantità di conoscenze multidisciplinari a tema storico, storia dell'informatica, storia del costume, storia della fantascienza, anche fantascienza
sicuramente
moderna.
Sicuramente, Marco, grazie mille. Noi purtroppo abbiamo sempre tempi abbastanza contingentati, ma con te ci sarà sicuramente occasione di ritornare su questi argomenti. Grazie, a presto.
A presto.
Carta vetrata.
Rieccoci a Carta Vetrata con Fabrizio Patriarca, Gabriele Sabatini al telefono, Cristiano Draghi da Rovigo. Buongiorno Cristiano.
Buongiorno a tutti. Vedi, mi metti la musica con i chianti.
Perché sappiamo pianto. Che sei emerso, diciamo così, da Vinitaly.
Ma non più che da Vinitaly, io sono stato solamente alla cena inaugurale dei giornalisti della stampa internazionale, ma sulla botta mediatica che Vinitaly ha avuto su tutta l'Italia e su tutto il Veneto, quindi lo dico un po' più da giornalista. Senti, lo sapevi a proposito dei Chianti che i Chianti che Hannibal Lecter, Hannibal il cannibale, li beve nel film, in realtà nel libro è un amarone? Ecco, questo è uno dei trucchi che circolano per spacciarsi per esperti di vini in internet. Ecco, De Vinitaly proprio veramente parla, a un certo punto hanno cominciato a parlare tutti e c'era tutto e di tutti, ogni tipo di notizia da pubblicare. E l'impatto che Vinitaly ha, io l'ho capito quando mi è apparso in redazione a Rovigo, che sta a un'ora di macchina con la Transpolesana, che è una groviera, non è una strada, da Verona. È apparso il mio amico Omero Cambi, che è un bravissimo giornalista, esperto di giochi, lui è stato per molto tempo commentatore di Giocando sulla Rai, e che era venuto in un agriturismo di Rovigo, vicino a Rovigo, perché poi andava alcuni giorni con gli amici al Vinitaly, cioè si va a Vinitaly come si va a Umbria Jazz, e questo un po'
come si va al Motor Show.
O al Motor Show, cioè sta diventando una roba, anche perché ne hanno inventate di tutte, vuoi che te le racconto?
Ma guarda, io avevo degli amici qui in Col Diretti a Palazzo Rospigliosi che ogni anno vivevano questo evento proprio come una festa, con grandi trasferte, si va a Vinitaly.
Sì, anche perché, oddio,
costa andarci, però, cioè, perché sono 50 euro il biglietto intero, 45 online era quest'anno, o 90 tutti e quattro i giorni, però poi ovviamente ci sono mille categorie che hanno biglietti omaggio. Comunque sai, 148.000 presenze, di cui 53.000 estere, sono un mare di gente, 2.643 giornalisti, 2.600, cioè sono una città, vabbè che c'è la crisi dell'editoria, però vuol dire che tutti si occupano di vino, invece forse è l'unico luogo in cui...
Guarda, dovrebbe
bene
valere il detto del vecchio epigrammista Edilo di Samo, ubriacati e scrivi.
Ma mi pare giusto, ma lo diceva anche il mio direttore Umberto Brunetti quando mi dava un compito apparentemente difficile: compra la bottiglia di Chianti, cominciala e poi comincia a scrivere, e prima comincia la bottiglia. Però senti, sai, il vino in Italia è una roba da 10 miliardi fatturato, il deficit di Cipro, quindi insomma non è uno scherzo, poi, in realtà è uno dei pochi settori che va bene, ci sono giovani che si danno da fare, fatturati in crescita, il prosecco ha fatto più non so quanto, soprattutto nell'export ovviamente, no?
Sì, perché poi pare che in realtà stia cambiando un po' il tipo di consumo, nel senso sembra che gli italiani bevano sempre di meno e sempre più in occasioni speciali e non si trovi più il vino da tavola. Pare che il consumo quest'anno per l'italiano medio sia sceso ai livelli del 1861.
Oddio, solo qui nel Veneto ti devo dire che c'è ancora tutte le vinerie, le enoteche hanno anche il vino sfuso, perché a Firenze per esempio, che pure è zona super vinicola, no? L'enoteca, figurati se è il vino sfuso, cioè è una roba da pellai, come si direbbe. E invece qui no, perché se hai un'enoteca non campi se non hai da dare un po' di vino sfuso, quindi anche quello un po' più chic, c'hanno lo stesso, ancora ti danno il bottiglione da 2 litri.
Anche vero che negli ultimi anni i giovani si sono avvicinati alla cultura del vino.
Senti,
qui aprono
due
tantissimi locali, enoteche, enogastronomie,
abbiamo avuto qui,
wine bar,
sì, l'idea di... Beh, qui c'è la cultura dello spritz, che vuol dire prosecchino, vino bianco, con poi con il Campari o l'Aperol, però quindi lì si consumano a ettolitri i vini. Però insomma, pensa che c'è la cosa più curiosa, per esempio, cosa circolava ovviamente in rete, oltre a come fingersi sommelier, e quindi ti raccomandava di inventarsi delle parole, no? Tipo, non so, allampante o cose simili, in modo da dire, però dice di non, però la cosa importante è non dire mai buonissimo, ma dire al massimo buono, perché sennò, oltre a come scroccare un biglietto difficile, la maniera più consigliata era quella di avere un buon amico espositore, vabbè, quello c'eravamo arrivati anche noi, però la cosa più divertente secondo me era poi la guida per sfuggire dopo essere intervenita nei controlli della polizia. Perché andare a Vinitaly e poi tornare a casa in macchina è un'impresa pericolosa. Però è anche vero che il controllo della polizia, l'idea della pattuglia che ti ferma e ti controlla quanto hai bevuto, secondo me è stato molto moderatrice dei consumi del vino, soprattutto fra i giovani.
Beh, insomma, è una saggia idea. Tra l'altro adesso c'è l'uso di solito di trattenere un ospite che resta sobrio per prendersi cura di tutti gli altri. Non so se tra i giornalisti, se fra voi giornalisti è d'uso questa pratica, però...
No, noi giornalisti vediamo la sorte cercando stradine secondarie, la polizia e i carabinieri lo sanno e ti aspettano lì, no?
Vi braccano. È la presa en passant degli scacchi.
Cristiano, sì. Senti, che sensazione hai avuto invece dal punto di vista dei visitatori esteri, europei, ma soprattutto pare che uno dei mercati in espansione sia, come per ormai tutti i prodotti, il mercato orientale, ma lì anche le contraffazioni non mancano.
Questo sì, se ne è parlato tanto, no? Di queste storie dei prosec, di tutte queste cose qua. Guarda che
da bere col parmesan.
Esatto, sì, si vanno d'accordo. Ma lì si è celebrata la Cina, pensa che, ed era ospite lì, era presente, sono
ormai ci sono in Cina, che tu ti aspetti, come dire, un po' un luogo ancora da compagni proletari, figurati, ci sono luoghi come una, si chiama The House of Roosevelt, dove hanno 2500 etichette, 25.000 bottiglie.
Cristiano, ti racconto una cosa tremenda. New York 1986, un amico italo-americano di mio padre fa: venite, andiamo a mangiare i mostaccioli. Vabbè, andiamo a mangiare i mostaccioli. Erano le penne Barilla vendute negli Stati Uniti col nome di mostaccioli.
No, figurati, questi, se decidono di spendere i soldi, li spendono bene. Poi ci sono ristoranti innovativi, uno si chiama Bo Innovation a Hong Kong, abbiamo visto il cuoco che ci raccontava le sue avventure, una specie di tipo d'arte. No, sono avanti un passo, ed è un mercato spaventoso, che fra l'altro può portare, mentre noi gli portiamo il vino, le Ferrari, i vestiti, eccetera.
Guarda, in un supermercato di Hong Kong qualche anno fa ho visto la pasta de cecco tricolore, solo per il mercato di Hong Kong, credo. Capisco. Magnifica, magnifica.
Bisogna inventare.
E il bello è che c'era gente che se la comprava, ne ho comprato un pacco anch'io.
E beh, cioè, vedi,
a quel
vedi,
punto dici...
A quel punto si è perduto ogni controllo.
Che fai, non la compri?
No? Sì, ma pensa che i turisti cinesi in Italia sono quanti quelli che vanno in Germania, soprattutto a vedere Berlino. Quindi noi abbiamo ancora una potenzialità di attirare turismo cinese, eccetera, e se gli mandiamo roba, e ovviamente loro poi si immaginano un paese bello, felice, pieno di cose belle, di belle donne, bei cibi, che è un po' vero ma un po' falso, ma insomma bisogna sempre vendersi a me. Vuoi che ti racconto, a parte le etichette disegnate da Milo Manara, gli incontri fra Matteo Renzi e Tosi, Saia che Gianni Morandi e discute con Don Massi del bere bene, cosa che ha fatto molto discutere, però è un messaggio giovane, secondo me è giusto.
Renzi e Tosi, una sola?
No, Tosi, perché loro, quindi c'è un asse fra il Tosi e il Renzi che noi possiamo anche supporre interessante, perché dal punto di vista politico, e il bello è che Tosi ha visto Renzi ma non ha visto Zaia, il suo arcinemico in questo momento in Veneto. Ieri hanno espulso 35 leghisti, fra cui il segretario comunale di Rovigo, perché alleati non d'accordo nella normalizzazione di Tosi. No, se qui c'è una guerra nella Lega che fa paura, e Renzi si è inserito furbamente, secondo me, con lui bene, andando a incontrare Tosi, che per ora è qua giù, è il vincente.
Invece poi, critiche a Don Mazzi per la cultura del bere?
Beh, insomma, sai che è chiaro che la cultura del bere fa molto discutere, cioè dire a qualcuno che bisogna bere bene ma bere poco, sì, va bene, ma se lo dice Don Mazzi, cioè lo dice uno che è di quel mondo religioso che vorrebbe tutto nulla, che da qui di cui parte vorrebbe tutto o nulla, e insomma è un messaggio che ha fatto un po' discutere. Poi cosa va a bere, a fare bere calici al Vinitaly, no? Quindi qualcuno ha discusso, se guardi su internet c'è un pochino di polemica, però secondo me ha fatto bene andare a fare un messaggio lì. E poi c'hai il vino Felicità di Albano, lo vuoi discutere? E la cosa,
bicchiere di vino, ma lì c'era il panino, se ti ricordi.
Cosa, che panino? Felicità?
Sì.
Di Albano.
C'era il bicchiere di vino con il panino.
E poi, ecco,
quindi
ecco,
un invito a una certa moderazione, non bevete a stomaco
produce,
vuoto.
Lui è bene, Morgan che produce il moscato Morgato e che finisce il nome, e la cosa più forte, che però ovviamente fa discutere perché un titolo deve pure farlo, Rocco Siffredi e Jarno Trulli, il campione di automobilismo, che
una accoppiata
fantastica, che hanno fatto l'etichetta non solo,
ma forse Magnum, per la questione dell'aerodinamicità,
non solo Magnum, il riferimento è sempre
chiaramente Magnum. Chiaramente
è un vino delle colline pescaresi IGT con vino Montepulciano e che Dio li benedica.
Tu sai che è per Rocco Siffredi che hanno inventato il televisore 16 noni, no?
Scusa, ho perso un attimo una parola, l'ho inventato?
No, non la ripeterò, ti ecco, chiamo dopo al cellulare e te la ripeto.
L'hai detta dopo, ecco perché c'è stato un bip, chiaramente. Mentre invece alla Fezzinelli presentavano un vino che dicono Mito, che è il Miolo del Brasile. e il Malbec invece abbinato al tango. Capisci quanti stimoli?
Ma sì, vengono in mente i celebri epigrammi: quando l'annuserai, fabullo mio, prega gli dèi di farti tutto naso.
Poi c'hai la botte più grande del mondo, da 425 ettolitri, detta la Superba, ribattezzata in occasione Giulietta e Romeo.
Rischiamo di trascendere in cose molto American style, Cristiano. Sai quei viaggi coast to coast in cui a un certo punto ti fermi e dici: ah, lì c'è il secondo bottone più grande del mondo, dobbiamo assolutamente visitarlo.
Sì, ma noi qua giù siamo abituati, sai, in Polesine è lo sprofondo del Veneto, come sempre dico, e qui abbiamo il secondo di tutti, il secondo campanile più alto del Veneto, il secondo comune più largo, quindi siamo abituati alle...
La solitudine dei numeri secondi.
Pronto? Sì, grazie mille. Noi purtroppo ci dobbiamo salutare, Cristiano, perché siamo un po' fuori misura.
Continuiamo alla prossima, dai.
Ciao, grazie.
Un abbraccio.
E io vi ricordo che Carta Vetrata è prodotta e trasmessa in diretta a Roma da Radio Città Futura, ritrasmessa da Radioattività Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura Bari, Delta Radio Rovigo e Ferrara, Nova Radio a Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Soft a Torino e Provincia, Radio Budrio a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. Grazie mille.
Un saluto a tutti.